Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010. Continuare a spigolare nelle fonti francescane è impegno sempre grato e fruttifero, soprattutto per lo spirito che si ritrova nelle aree di vita e di azione del Serafico Padre e dei primi santi frati dell'Ordine Serafico, ispiratori perenni, potrebbe dirsi, di quell'evento grandioso da loro avviato che si chiama francescanesimo, posto al cuore del cristianesimo. Motore in azione, infatti, è stato il francescanesimo nel cammino storico terrestre della Chiesa, un cammino di grazia sempre in proiezione verticale, fino alla sublime seraficità, quasi impersonata, potremmo dire, da San Francesco, l'umile poverello di Assisi, e dalle schiere di santi e di sante francescani vissuti negli 8 secoli di storia francescana. La spigolatura fatta nelle fonti francescane e riportata in queste pagine degli Annales Franciscani riguarda innanzitutto un evento di primaria importanza, valore e bellezza, come quello del Santo Natale vissuto a Greccio in maniera unica, potrebbe dirsi, da San Francesco d'Assisi, da lui voluto come un presepio vivente di grande valore e di suggestiva bellezza, che si è posto all'origine, potrebbe dirsi, della tradizione del piccolo presepio nelle famiglie cristiane e del grande presepio vivente che da tempo si va facendo in parecchi paesi. Altro contenuto della spigolatura, poi, è quello del silenzio nella vita di San Francesco. Il valore e la preziosità del silenzio per la vita spirituale possono ignorarli soltanto coloro che hanno rinunciato alla vita spirituale. L'esempio e l'insegnamento di San Francesco sono un patrimonio di grazia da far proprio con riconoscenza e gratitudine, anzitutto al Serafico Padre e poi a tutti i suoi grandi figli santi e sante. Altro contenuto ancora della spigolatura è quello del canto nella vita di San Francesco, di colui che è stato il giullare di Dio, che ha saputo cantare le lodi di Dio Altissimo nella vita di preghiera e di elevazione fino all'estasi, convogliando anche la voce corale di ogni creatura alla lode e gloria di Dio, con quel preziosissimo capolavoro del Cantico delle Creature, patrimonio della letteratura italiana, oltre che di ogni anima aperta a Dio. Ultimo contenuto della spigolatura, infine, è quello sul pianto nella vita di San Francesco. Il valore del pianto d'amore, la preziosità del pianto di dolore, la fecondità del pianto in chiave mistica è sorgente di grazia speciale per la purificazione e l'elevazione, per la trasfigurazione e la trasformazione in Cristo crocifisso, di cui San Francesco ha dato l'esempio forse più ammirabile fra tutti i santi, cristificato nell'anima e nel corpo con la sanguinosa stigmatizzazione sul monte dell'Averna. Grazie al Serafico Padre, grazie alle fonti francescane per i contenuti di grazia che ci vengono donati attraverso le semplici spigolature. Amen. Natale, presepe, Eucaristia. Il Verbo umanato è fra noi, con noi, in noi. Il Natale, il presepe e l'Eucaristia costituiscono insieme uno dei capitoli più splendidi delle fonti francescane. Nel Natale, infatti, si radica l'infinito mistero ineffabile dell'incarnazione redentrice, del Verbo di Dio fatto uomo per noi, con noi, in noi. Il Natale segna quel primato assoluto di Cristo, nel quale, per il quale e con il quale sono state fatte tutte le cose, omnia per ipsum facta sunt. E tutte le cose hanno la loro consistenza, omnia in ipso constant. Dal Natale noi abbiamo la conoscenza degli elementi primari e costitutivi della storia salvifica universale voluta da Dio. Adesso dobbiamo rifarci per poter sapere e contemplare con gli occhi del cuore l'infinito e sommo amore di Dio creatore, redentore, glorificatore, ossia il Summum Opus Dei, come lo definisce il beato Giovanni d'un Scoto, corifeo della teologia e spiritualità francescana, e come ci ha insegnato splendidamente il nostro serafico padre San Francesco d'Assisi con la sua mirabile invenzione del presepe vivente di greccio. Natale di Gesù, ogni anno ritorna ed è tutto per noi e con noi. È nostro e lo vogliamo far rivivere in noi quale perenne sorgente zampillante di vita divina, di amore divino, di letizia divina, di eternità divina. Il Natale di Gesù. Il Natale di Gesù, poema di infinita grazia e poesia, evento della più suggestiva beltà umano-divina, porta con sé il mistero dell'incarnazione del Verbo divino nel grembo semprevergine di Maria Immacolata, che lo ha partorito a Betlemme, nella terra di Giuda. Per San Francesco e Santa Chiara d'Assisi, per l'intera spiritualità francescana, il Natale di Gesù bambino è la festa delle feste. È l'unica festa dolce come un favo di miele in bocca. È la festa, infatti, che il serafico padre San Francesco celebrava con ineffabile premura. È la festa che faceva esclamare a Santa Chiara d'Assisi: «Oh mirabile umiltà! Oh povertà che dà stupore! Il Re degli Angeli, il Signore del cielo e della terra, è reclinato in una mangiatoia». Per questo, nel giorno del Natale, la letizia dei cuori non poteva non essere fervida e dominante in tutti e per tutti, non soltanto uomini e donne, ma anche animali di ogni sorta e in ogni luogo. Difatti, anche se il giorno di Natale cadeva di venerdì, niente e nessun digiuno era ammesso per chi che sia, secondo il serafico padre San Francesco. «Voglio che in un giorno come questo», affermava, «anche i muri mangino carne, e se questo non è possibile, almeno ne siano spalmati all'esterno». Parrebbe davvero incredibile che San Francesco d'Assisi sia arrivato a dire una cosa del genere. Nota storica. Il primo che affermò con chiarezza la data del 25 dicembre quale data della nascita di Gesù a Betlemme fu Ippolito di Roma, nel suo commento al libro del profeta Daniele del 204 d.C. E di recente, grazie agli studi specializzati del ricercatore Michele Lo Console, si è arrivati alla certezza che le date della concezione e nascita di San Giovanni Battista 24 settembre 24 giugno, intrecciate con le date della concezione e nascita di Gesù 25 marzo 25 dicembre, hanno un fondamento storico indiscusso in base agli studi su un documento ritrovato nel 1947 nelle grotte del deserto di Qumran, il Libro dei Giubilei. Questa importante scoperta ha portato alla conclusione della completa inesattezza di quanti affermavano e ritenevano che la festa del Natale era stata collocata dalla Chiesa nel giorno 25 dicembre per sostituire la festa pagana del Sole, ossia della festa dell'Invictus Sol. Le cose stanno esattamente al contrario. La festa pagana dell'Invictus Sol non si celebrava affatto nel giorno del 25 dicembre, ma si celebrava precisamente nel solstizio d'inverno, ossia il 21 dicembre, o tra i giorni 19 e 22 dicembre, con una cerimonia cultuale astronomica che veniva officiata in diverse civiltà e non solo dell'area mediterranea, ben prima della nascita di Gesù. Secondo le ultime scoperte, dunque, è la festa pagana del sole invitto che è stata posta, o ancora meglio spostata, al 25 dicembre per tentare di oscurare quella cristiana del Natale, le cui attestazioni documentali sono di gran lunga più antiche della prima. La festa del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo, dunque, ha sempre avuto nella Chiesa la sua collocazione storica precisamente al 25 dicembre, quale festa di colui che è il vero sole, fuoco e luce che vince le tenebre, nascendo precisamente dopo il solstizio d'inverno, che è il giorno più corto dell'anno, per segnare il nuovo corso di luce della storia, come canteranno i credenti nell'inno della compieta di ogni sera. O Gesù, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo. Propriamente in Oriente, il 25 dicembre, con il Natale, divenne la festa della luce, che padri, catechisti e mistagoghi identificarono sempre con maggiore definizione nel IV secolo come festa della nascita del Signore Gesù. Così Gregorio di Nazianzo, nel 380, la celebra a Costantinopoli, e questa celebrazione, almeno in Oriente, è ritenuta fra le più antiche. Contemporaneamente Gregorio di Nissa la ricorda in Cappadocia e qualche anno dopo Giovanni Crisostomo ad Antiochia, 386. Nel V secolo la festa del Natale è diventata ormai patrimonio dell'intera cristianità, sia in Oriente che in Occidente, sebbene con differenziazioni rituali e articolate rilevanze teologiche. La convinzione che Cristo fosse nato il 25 dicembre prevalse in modo così universale che Sant'Agostino non esita ad affermare che si tratta di un dato storico. Oggi, grazie agli studi del ricercatore Michele Lo Console, abbiamo avuto una conferma in più della certezza di Sant'Agostino e di San Girolamo sulla data precisa della nascita di Gesù, il giorno 25 dicembre. Il presepe di Gesù bambino. A Betlemme, in una grotta stalla, si ebbe il presepe di Gesù bambino, con la mangiatoia nella quale venne deposto appena nato il Verbo fatto carne da Maria, della madre semprevergine, che era stata resa divinamente feconda ad opera dello Spirito Santo, secondo le parole dette dall'Arcangelo San Gabriele a Maria Vergine nel giorno dell'Annunciazione. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la virtù dell'Altissimo ti adombrerà. Una misera mangiatoia nella grotta stalla di Betlemme e le poche fasce che avvolsero il divino bambino per le mani di Maria, sua madre semprevergine. Questo è il segno più visibile della povertà e dell'umiltà in cui avvenne la natività del Figlio di Dio, l'Altissimo, disceso sulla terra per fare sua sposa la santa e umile povertà, costituita vera regina, come descritto molto suggestivamente nel poema allegorico Sacrum Commercium Sancti Francisci cum domina paupertate. Si sa molto bene che il presepe, nell'accezione più comune, scrive il padre Bove, sta ad indicare la scena della natività di Cristo, derivata dalle raffigurazioni paleocristiane e medievali. Ma nella configurazione reale del presepe, poi, si fa sempre più presente l'aderenza concreta al fatto storico, per cui in Occidente il mistero della nascita di Gesù, continua ancora il padre Bove, lo si celebra sotto una capanna, una grotta, una tettoia, mentre in Oriente prevaleva la collocazione della scena all'aperto o talvolta in una grotta, antro o scuro, per affermare la luce che fende le tenebre, come recita il prologo di San Giovanni. Del resto, l'autorità eminente di un santo padre come San Girolamo nel 404 assicura dell'esistenza a Betlemme dello Specum Salvatoris e ancor più dello Stabulum, dove appunto nacque Gesù, il Salvatore, adagiato in fasce nell'umile mangiatoia, con il bue e l'asino accanto, ricordati sia nelle profezie di Isaia e di Abacuc, sia negli scritti di qualche autorevole padre della Chiesa, come Sant'Ambrogio, insieme ad altri padri. Certamente è vero che noi si sarebbe voluto sapere molto di più su quella greppia mangiatoia in cui fu adagiato Gesù bambino, il Verbo incarnato, nato nell'umile stalla di Betlemme. Ma qui non si può andare oltre quello che si è riusciti a sapere con le numerose ricerche fatte, ed è perciò necessario fermarsi, contentandosi soltanto dei pochi dati scarni dei quali si è comunque in possesso. Architettura umano-divina. Questa, d'altra parte, è stata l'architettura voluta da Dio per la natività del Verbo incarnato sulla povera terra, che è da completare tuttavia con le meraviglie divine che, accompagnandola, l'hanno arcanamente arricchita e abbellita sulla terra e nei cieli. Si pensi per questo alla presenza della Madonna, l'umile e sublime Vergine Madre di Dio, la piena di grazia. Si pensi anche alla presenza di San Giuseppe, tanto umile e silenzioso, quanto laborioso e santo. Si pensi al prodigio sublime e inenarrabile del miracoloso parto virginale di Maria Santissima. Si pensi infine alle schiere degli angeli che cantano esultanti nei cieli di Betlemme, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Questa è la completezza dell'architettura umano-divina che configura la nascita del Verbo incarnato, inserita fra le chiare contrapposizioni che caratterizzano, da una parte, la povertà e la miseria della terra e degli uomini, che accolgono il divino Messia con la stalla e la mangiatoia. Dall'altra, la magnificenza e sublimità del Verbo, l'unigenito del Padre, il Figlio dell'Altissimo, con la sua madre divina sempre vergine, con San Giuseppe suo padre virginale e con le schiere degli angeli nei cieli di Betlemme. Storicamente, intanto, nella riflessione a più alto livello si stava facendo sempre più avanti quella importantissima interpretazione del Natale presepe letto in chiave di teologia affettiva, già avviata a suo tempo dal grande San Bernardo di Clairvaux nei riguardi della spiritualità per la formazione cristiana. Ciò che San Bernardo aveva avviato, San Francesco, il poverello d'Assisi, ha saputo portare a compimento con la sua spiritualità serafica e con la teologia preminentemente affettiva, arrivando ad umanizzare, ossia a rivestire dell'umano, il divino dell'ineffabile mistero di Cristo. Da lui vissuto e insegnato senza soste, con l'amore ardente e appassionato, a Gesù bambino, a Gesù crocifisso, a Gesù eucaristico. Di qui il significato e il valore eccezionale, nei riguardi della celebrazione del Santo Natale, di quella originale esperienza del presepe vivente a Greccio, con il quale, come afferma giustamente il padre Bove, San Francesco d'Assisi ha voluto sperimentare a pelle l'umiliazione del Figlio di Dio nella povertà della situazione umana. Così come, poco tempo dopo l'esperienza di Greccio, il serafico poverello ebbe anche il dono di quella esperienza mistica ancora più straordinaria sul Monte della Verna, nei riguardi del mistero di Gesù crocifisso, il quale volle impersonarlo al vivo, potrebbe dirsi, con la sanguinosa stigmatizzazione anche nella carne, rendendo in tal modo anche il suo corpo cristiforme e cruciforme, fino alla sua santa morte, ai piedi della Madonna degli Angeli. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010.